ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Fatti, eventi, fenomeni, storie, l'attualità vista dal microfono. Paola Simonetti con voi, amici di Radio Vaticana Italia in Blu Radio, e con lo staff tecnico di oggi, Stefano Sparro in regia e Gaetano Paradisi in console. Tra una manciata di minuti parleremo di un tema decisamente poco indagato dai media, ma che riguarda in modo importante la collettività. Approfondiremo la presenza del gas radon nell'ambiente e nei luoghi chiusi, un gas cancerogeno considerato una delle prime cause di tumore al polmone in Italia e su cui alcune regioni italiane stanno cercando di mettere mano per fare prevenzione. Vedremo con due ospiti questa sera. Poi daremo spazio alla consueta rubrica del sabato dedicata al mondo carcerario, I Cellanti. Oggi il nostro Davide Dionisi si concentrerà sui bambini in carcere. Sono oltre 2 milioni, pensate, i minori in Europa che hanno almeno uno dei due genitori in carcere, circa 100.000 solo in Italia. A questi si devono aggiungere i 52 bambini che nel nostro paese Italia vivono con la loro mamma all'interno di una struttura detentiva. Un tema decisamente delicato. Ma subito, come da tradizione, la nostra rassegna stampa sui titoli che tengono banco questa sera sui principali quotidiani online. E apriamo con il nostro portale Vatican News in primissimo piano. Grecia, sinodo sempre più crocevia missionario per la Chiesa, intervista al prosegretario generale del sinodo dei Vescovi sul valore della sinodalità del pontificato di Papa Francesco e sull'esperienza dell'Assise sull'Amazzonia. Questa chiacchierata l'ha fatta al nostro Alessandro Gisotti. E ancora di spalla, ma sempre in primo piano, su Vatican News, il Papa alle catacombe di Priscilla per ricordare chi ha camminato prima di noi. E sull'Osservatore Romano, ancora naturalmente, il Papa, non simboli ma persone, con i piedi per terra, il pontefice all'Angelus della solennità di tutti i santi. E c'è naturalmente la commemorazione dei defunti in primo piano anche su Avvenire. Papa Francesco, la carta d'identità del cristiano, sono le beatitudini, messa di commemorazione alle catacombe di Priscilla. Anche oggi tanti seguaci di Cristo vivono le stesse condizioni di persecuzione, come secoli fa, ha ricordato Francesco. E su Avvenire però vi segnalo anche una interessantissima, importante video inchiesta, l'Italia dei fuochi, viaggio tra i rifiuti tossici, a firma di Pino Ciociola. E siamo sul Corriere della Sera, in primo piano anche gli aggiornamenti sul calcio di oggi, Bologna-Inter 0-0, cioè la diretta, spingono i nerazzurri, Lautaro segna un fuorigioco, ma in seconda battuta c'è lo scontro politico sulla manovra. Movimento 5 Stelle e PD blindano Conte, basta giochini da Renzi, l'ex premier aiuto governo. E siamo al Fatto Quotidiano, che vede ancora protagonista la politica ma con sfumature diverse. Green Economy, nel 2014 fu Renzi a far votare le tasse per orientare il mercato, ma fece decadere il decreto. Orlando dice la manovra dà fastidio a interessi consolidati. Sul Foglio, il senso di colpa per Libia o Siria non ha senso, un pezzo di Giuliano Ferrara, conta la responsabilità internazionale, dice di non aver trovato un modo di governare l'inferno. Sul giornale.it i fatti legati agli esteri, Macron sfida ancora l'Italia, ci rimanda il tir coi migranti, i clandestini beccati vicino a Nizza e subito rimpatriati in Italia, Salvini accusa il governo Conte, complice o incapace? E siamo sul Sole 24 Ore, ricorso al deficit sopra 16 miliardi, manovra da stretta fisco e microtasse oltre 2 miliardi nel 2020. Chi pagherà per la stangata sulle auto? E poi ancora spese sanitarie e detrazioni al 19%, ecco come usufruirne. Il Tempo.it con gli aggiornamenti sul calcio, la Roma vola, Zaniolo, Beretutta, il Napoli va KO, Cori contro i napoletani, Rocchi Zelensky sospende la gara per 2 minuti. Repubblica.it con gli aggiornamenti anche sul calcio, sull'economia, ma in seconda battuta, benché ancora in primo piano, c'è Alarm Form, salvate 200 persone in fuga dalla Libia, sono su mercantile italiano. La Stampa, se riusciamo a vedere la pagina che tuttavia non si carica, procediamo, siamo sulla verità in primo piano, dalla xenofobia alla lotta al contante, è la dittatura delle finte emergenze. Chiudiamo con Libero, la forzista dissidente ha rotto con il CAV, corte spietata alla Carfagna, 2 clamorosi ammiratori a destra e a sinistra. Questi i titoli principali di oggi online di questa chiusura di giornata, ma tra poco il nostro primo tema della serata. Viene considerata dalla comunità scientifica, lo dicevamo in apertura, la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo. Lazio e Lombardia le regioni più esposte, ma figura anche la Campania. Stiamo parlando del rischio legato al radon. È un gas nobile, radioattivo, naturale, che deriva dal decadimento dell'uranio. Si trova in natura, in piccole quantità, nel suolo, nelle rocce. È incolore, in sapore, in odore, dunque difficilmente individuabile se non misurato con strumenti particolari. È uno dei nodi più spinosi, è quello legato alla presenza di questo gas nei luoghi chiusi in cui le persone vivono e soprattutto lavorano. L'Istituto Superiore di Sanità ha stimato, pensate, che in Italia il numero di casi di tumore polmonare attribuibili all'esposizione al radon è compreso tra 1.000 e 5.500 ogni anno, la maggior parte dei quali tra i fumatori, a causa naturalmente di un effetto sinergico fra radon e fumo. Del problema a livello tecnico si discute da decenni, ma la politica italiana, come al solito, sembra rimasta indietro sul fronte di una legislazione nazionale completa che fissi i limiti di rischio e soprattutto che faccia interventi fattivi per prevenire questo rischio in tutti gli ambienti. Per capirne di più di un tema davvero complesso ma importante, ci affidiamo questa sera alla competenza di 2 esperti che sono Vincenzo Giovine, che conosciamo bene, è vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, e Domenico Guida, che è docente di geologia ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno, che si sta impegnando, poi lo vedremo, sul fronte del caso Campania. Buonasera ad entrambi.
Buonasera.
Grazie, buonasera a tutti. Grazie della vostra presenza questa sera. Giovine, allora partiamo da lei. Io ho cercato di fare un po' una sintesi di quello che è la situazione, però io con lei vorrei capire. Radon, gas prodotto dal suolo in modo naturale. Quali sono però le fonti primarie individuabili?
Allora, ha detto benissimo lei, abbiamo un gas che si trova come elemento appunto di decadimento dell'uranio e del torio, sono elementi contenuti nelle rocce e nei terreni, in particolare ne abbiamo grosse quantità in più regioni, nella fascia prealpina, quindi la Lombardia è una delle regioni con tenori più alti, e per scendere invece nel centro-sud abbiamo Lazio e Campania, proprio per la natura geologica dei diversi terreni, di natura vulcanica, quindi contenenti in questi 2 elementi. In realtà il radon poi tende a risalire sfruttando quelle che sono le caratteristiche di porosità e di permeabilità dei terreni e quindi inserirsi all'interno dei fabbricati.
Senta, ma quali sono i luoghi più a rischio? Lei dice i fabbricati. Ci sono dei luoghi più a rischio di altri? Immaginiamo che l'ambiente esterno forse è meno rischioso, naturalmente lì dove c'è arieggiamento.
Certo, noi dobbiamo innanzitutto partire da una conoscenza del territorio e dalle concentrazioni di radon presenti nelle diverse aree e evidentemente per ambienti si intendono gli ambienti chiusi, quelli tendenzialmente costituiti dai seminterrati e dagli interrati, che non sono unici ed esclusivi, nel senso che il radon, una volta entrato all'interno tramite fessure per risalita, certo, tende poi a sfruttare quelli che sono dei camini naturali, quindi non so, per esempio il vano scale, e quindi salire anche a piani superiori, anche se in modo evidente le concentrazioni maggiori si hanno nei piani interrati. La norma infatti prevede delle concentrazioni soprattutto per quanto riguarda ambienti di lavoro in sotterranea, certo, quindi in gallerie, e così via, insomma.
Ci sono però dei limiti oltre i quali non si dovrebbe salire nella concentrazione di cui lei parla, più che altro ci sono dei limiti di legge, mi pare di capire che c'è un po' di confusione.
Sì, è generata anche poi dalla difficoltà che abbiamo noi nel recepire le indicazioni di natura europea. Attualmente gli ambienti di lavoro sono caratterizzati dal decreto legislativo 230 del 95 che stabilisce una massima concentrazione di 500 becquerel metro cubo, ovvero sia il becquerel l'unità di misura della concentrazione di radon, per esposizioni che raggiungono l'anno di lavoro. In realtà una nuova normativa, che è la direttiva dell'Euratom del 2013, la 59, doveva essere recepita da noi in 5 anni, noi non l'abbiamo recepita, siamo in codice di infrazione, e questa stabiliva una media annua più bassa di circa 300 becquerel.
Sì.
Una precedente normativa Euratom, una direttiva, una raccomandazione del 90, stabiliva per esempio per i nuovi fabbricati 400 becquerel e per i vecchi fabbricati 400 becquerel e per i nuovi 200, e si riferiva, questa volta in modo anche importante, per quelli residenziali, mentre invece la norma attualmente è rivolta solo agli ambienti di lavoro.
Quindi lo specifichiamo, che la legge italiana in realtà legifera solo sui luoghi di lavoro per la questione di sicurezza,
evidentemente. Esattamente, e tutto il resto però, immaginiamo che la nuova direttiva che doveva essere recepita non è stata di fatto messa in atto, e quindi noi, oltre ad avere un codice di infrazione da un anno, abbiamo solamente degli elementi virtuosi costituiti dalle diverse regioni.
Sì, di cui poi parleremo, di Puglia e di Campania.
Esatto.
C'è anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che invece si è espressa con un limite non superabile di 100 becquerel. Quindi
sicuramente sì.
Siamo ancora al di sotto, quindi non si capisce quale sia il limite veramente da non superare per non rischiare. Forse non bisognerebbe proprio inalarlo questo gas, diciamolo.
Evidentemente dobbiamo innanzitutto quantificarlo con dei sistemi che ha prima citato lei di misurazione, adesso non entriamo nel dettaglio, ma esistono queste misure. Innanzitutto prima determinando le concentrazioni a livello naturale con un sistema conoscitivo, poi verificandole all'interno dei fabbricati, come dicevamo prima, e una volta capito il tenore, agire di conseguenza, quindi prendendo come riferimento questi limiti che abbiamo elencato un po' in ordine sparso dal punto di vista delle diverse norme, e cercare dei sistemi di abbattimento dello stesso, sistemi che esistono e non sono nemmeno poi così costosi, vanno chiaramente però utilizzati con ragion veduta a seconda delle diverse condizioni.
Allora, l'abbattimento del rischio, dottor Giovine, è in realtà per le nuove costruzioni, naturalmente in teoria bisognerebbe fare un esame del territorio dove si costruisce, quindi capire se già nell'ambiente c'è questo gas radon, e poi fare delle costruzioni con materiali che non ne abbiano al loro interno, come per esempio pietre tuface, ma anche che non veicolino eventualmente il radon. Quindi bisognerebbe avere uno staff multidisciplinare e comunque un piano anche sul lungo termine per le costruzioni sul territorio, cosa che non avviene neanche per cose più banali. Quindi insomma, diventa un po' complicato in Italia fare quello che lei dice. Ma la misurazione del radon, dottor Giovine, per esempio, all'interno di un'abitazione che ha una cantina, un seminterrato, che mi pare di capire sia uno degli ambienti più a rischio, diciamo, tendenzialmente. Come si fa? Cioè, è costoso, è complicato? Chi si chiama? Un cittadino comune chi chiama per fare una rilevazione di questo tipo?
Per esempio, la figura principe è questo esperto qualificato, che però curiosamente non comprende il geologo, che è invece, credo, colui che di radioattività naturale, proprio per competenza e conoscenza, dovrebbe essere l'elemento principe. In realtà la misurazione può essere fatta da tecnici, perché è un argomento sicuramente di carattere multidisciplinare, e viene eseguita mediante strumentazioni che possono essere state in sito, e sono dei dosimetri sostanzialmente, che permettono di registrare a lungo termine, con misurazioni prolungate, la concentrazione e le oscillazioni della stessa concentrazione, oppure con delle misure dirette, i quali determinano le concentrazioni. Una volta fatto questo, in grado di discriminare quella che è la percentuale e la concentrazione, e da qui mettere dei sistemi che possono essere dei sistemi di aerazione forzata piuttosto che di isolamento. Insomma, esistono delle diverse procedure che però comportano dei costi veramente
irrisori, diciamo, non sono costosi
rispetto ai benefici nettamente irrisori, che vanno da poche centinaia di euro fino alle misurazioni, per esempio, a qualche migliaio di euro come sistemi di risoluzione in definitiva, tra le altre cose.
Perfetto.
Che poi riguardano le strutture.
Passiamo al professor Guida. Allora, noi abbiamo cercato di contestualizzare un po' l'argomento per cercare di capirne di più, perché da cittadini comuni, come sono pure io sul tema, sinceramente era doveroso insomma, cercare di capire. Allora, veniamo al caso Campania, che è una delle regioni, no, interessate dalla presenza del gas radon. Abbiamo detto che c'è una legislazione italiana solo sui luoghi di lavoro, c'è una direttiva europea non recepita dall'Italia, però c'è la regione Puglia che ha anticipato questo recepimento, se non ho capito male, nel 2016, ha emanato una legge regionale. La Campania in realtà si era attivata addirittura già nel 2010 facendo redigere una carta, diciamo, una sorta di mappatura, no, delle diverse sul territorio. Poi il recepimento della direttiva europea ha emanato la legge regionale, con il recepimento una legge regionale, riprendendo in gran parte anche quella della regione Puglia. Nel recepire però questa direttiva c'è stato un dettaglio che è sfuggito, professor Guida, e ha creato un po' il panico. Ci dice nello specifico che cosa ha creato panico, soprattutto fra i commercianti?
Diciamo, non è panico, ma è essenzialmente un'apprensione, perché nell'ambito della legge regionale si faceva riferimento alla possibilità di revoca dell'agibilità dei locali, soprattutto per i locali commerciali al piano terra,
sì,
e aperti al pubblico.
Quindi in generale.
Questo però, diciamo, è stato alimentato, questa, diciamo, allarmismo,
sì,
da molti professionisti, i quali, approfittando della situazione e in qualche modo dando un'interpretazione estensiva alla normativa transitoria, soprattutto sulla fattispecie degli ambienti di lavoro,
sì,
hanno ingenerato ulteriore apprensione da parte dei.
Ma perché? Ma mi scusi, la legge esattamente che cosa diceva invece?
Allora, la legge nel suo titolo dice che tutto quello che si doveva in qualche modo regolamentare e normare era riferito agli ambienti confinati e chiusi.
Non a tutti gli ambienti
okay, di lavoro a piano terra.
Quindi si è fatta una generalizzazione che ha creato naturalmente un caos, naturalmente.
Sì, immagino che agli ascoltatori questi termini tecnici possano non avere significato, però stiamo parlando di limitare al 5-10% rispetto al 100%
degli esercizi
commerciali che stanno a piano terra.
Senta, professor Guida, di che cosa però dovrebbe dotarsi l'Italia per essere efficace sulla prevenzione del rischio? Insomma, il dottor Giovine un po' ce l'ha accennato per punti, diciamo, quali sono le cose principali da fare?
Ma diciamo, prima di tutto, ribadisco quello che già ha detto il dottor Giovine, che saluto, dovrebbe prima di tutto recepire la direttiva europea.
Sì, e quindi?
Cioè, dettare regole comuni per orientare la legislazione regionale verso una coerenza normativa tra Stato e Regione, altrimenti rischiamo veramente una legislazione concorrente.
Certo, certo, chiarissimo, è chiarissimo.
Poi
quindi
stabilire uniforme, che il rischio radon ricade nel campo dei rischi geologici come quello delle frane, delle alluvioni.
Delle calamità, eccetera, insomma, più generale.
Delle calamità.
Certo.
E fatto questo, si deve integrare il metodo che è stato suggerito su basi epidemiologiche, utilizzando dei sensori passivi, passando ad una sorta di lavoro interdisciplinare che parta dalla pianificazione regionale, come
sì,
lei giustamente ha detto. Noi come Cugri abbiamo realizzato la carta delle radon pronare.
Sì. Abbiamo pochi minuti, professor Guida. Quindi mettere in campo, diciamo,
possiamo,
degli esperti qualificati, ci vogliono staff multidisciplinari per fare.
Esatto.
Per fare questo
come
lavoro.
Come diceva il dottore Giovine, è paradossale che fra gli esperti qualificati, essendo un rischio geologico, non ci sia la figura del geologo. Stiamo cercando di rimediare a tutto questo attraverso gli ordini sia regionali che nazionali degli ingegneri e dei geologi, in modo tale da tentare di canalizzare il problema su una correttezza istituzionale e professionale.
Quindi la qualificazione di chi interviene è fondamentale, ma soprattutto, professor Guida, lanciare campagne di informazioni. Informazione.
Esattamente, questo è quello che bisogna fare, perché uno dei vulnus più grossi di questa legislazione è che viene riferito agli ambienti di lavoro e non agli ambienti domestici, residenziali, per cui tenendo conto dei costi che diciamo, la comunità dovrebbe, almeno deve sapere, conoscere il problema RADON,
almeno la base, certo.
È oltre la metà della risoluzione dei problemi, come comportarsi e come vivere in casa.
È chiarissimo professor Guida.
C'è un problema, oltre la metà della soluzione dei problemi.
Perfetto, mio tempo è scaduto purtroppo, ringrazio ovviamente i miei due ospiti di questa sera, Vincenzo Giovini, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, e il professor Domenico Guida, docente di geologia ambientale al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno. Un saluto a voi e buon lavoro.
Grazie.
Alla prossima. Grazie anche a chi ci ha seguiti fin qui da In Blu Radio. Dopo di me, microfono a Davide Dionisi con la rubrica sul mondo carcerario I Cellanti. Da Paola Simonetti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. A presto.